Il Dio non ha bisogno di nulla. Il Dio è perfettamente ricco, perfettamente completo. Non ha bisogno di nulla. Non è nella condizione di poter ricevere, perché è completo. Non gli si può più aggiungere niente. E allora è anche nella condizione che non può che dare. È nella condizione quasi di dover dare. Se fa qualche cosa è per dare, è per comunicare. E all'uomo ha dato tutto. Ha disposto tutto l'universo, ha disposto tutte le creature, ha disposto tutti gli esseri. E la scrittura, con un linguaggio plastico, ci descrive tutti gli esseri, tutti i viventi, dell'acqua, della terra, del cielo, che passano davanti a Adamo ed Eva. E Adamo dà loro un nome. È un atto di possesso. E questo possesso gli è conferito da Dio. Tutto è vostro. Moltiplicatevi. Assoggettate la terra perché produca. Quindi tutto ha dato il Dio all'uomo. E inoltre a questo aggiunge qualche cosa di più: il suo amore. Non è semplicemente una persona facoltosa, una persona ricca, che diventa un benefattore rispetto ad un altro perché lo arricchisce. No, a questi doni aggiunge il dono più pieno, quello dell'amore, come un padre che dona tutto ai propri figli, ma prima di tutto e soprattutto dona il proprio amore. E allora comprendiamo che il peccato di Adamo ed Eva, che hanno voluto disubbidire a Dio, essere al suo livello, al suo posto, e prendere le cose non come un dono di Dio, ma come un loro diritto, non prenderli come un'espressione di amore, ma quasi sottrargliele, come se egli fosse geloso delle proprie cose, commettono un peccato contro l'amore di Dio. Commettono un peccato di diffidenza verso Dio. Non credono che Dio sia buono, non credono che Dio le cose che ha fatto per loro le abbia fatte per amore. E questa storia, cioè, questi atteggiamenti, queste espressioni, continueranno sempre. E Dio, nonostante che è stato trattato così, non desiste dal pensiero di avere l'uomo come sua creatura prediletta e di avere l'uomo come colui da introdurre nella familiarità della propria esistenza, come aveva fatto i primi tempi della vita del paradiso terrestre. Non desiste dal pensiero di introdurre l'uomo in una comunione di vita, della pienezza della sua vita, per farlo felice della sua felicità e perciò dopo il peccato fa intravedere la possibilità di un perdono, fa intravedere la possibilità di una salvezza. E verrà il momento in cui questa salvezza intravista nei secoli futuri incomincia ad avere una consistenza nella vocazione di Abramo e poi soprattutto nella costituzione del popolo di Israele. E siamo ancora da capo, direi, perché le cose si ripetono come da principio, direi con una gravità più maliziosa, più grande. Che cosa fa il Dio? Il Dio, nonostante l'ingratitudine dell'uomo, non desiste dal desiderio di salvarlo. Il Dio, per puro amore, senza che non vi sia nessun titolo particolare, nessun motivo particolare, sceglie Israele, che era un popolo come tutti gli altri popoli, un popolo costituito dai discendenti di Adamo, un popolo quindi di peccatori, di ribelli, di ingrati. Sceglie Israele perché diventi il suo popolo, il suo popolo tra tutti i popoli della terra, perché sia il suo primogenito. Moltiplica i suoi prodigi, ed è tutta la storia del popolo di Israele, lo libera dalla schiavitù di Egitto, lo guida, lo protegge, lo nutre, lo disseta durante la traversata del deserto, e ad un certo punto, dopo avergli dimostrato tutto il suo interessamento, con dei fatti concreti che ha potuto constatare per vari anni, dopo tutto questo, stabilisce con lui un patto di alleanza a cui, notate bene, il Dio si impegna di non venir meno e a cui, sempre il Dio, lega le sue promesse e le sue benedizioni per il futuro. Proprio mentre accadevano queste cose, cioè il Dio d'intesa con Mosè preparava questo patto, questa alleanza, il popolo giù ai piedi del monte chiede ad Aronne un altro Dio, un Dio che si possa vedere, che si possa toccare, un Dio che si possa portare dove si vuole. Questo popolo non vuole camminare con Dio, vuole che Dio cammini con lui. Vedete che siamo ancora come ai tempi di Adamo ed Eva, cioè come a tutti i tempi. Non vuole camminare con Dio. Non vuole un Dio che gli parli dall'alto, un Dio che lo guardi, che lo guidi nel deserto, un Dio anche che lo nutra e che lo disseta, o lo dissedi. Vuole un Dio a sua disposizione, a suo uso consumo, che faccia quello che vuole lui. Un Dio che si possa, come dire, trattare e con cui si possa anche mercanteggiare. No? Quanta gente ha questo concetto di Dio? Che viene in chiesa, accende una candela e pensa, se io gli do qualche cosa al Signore, lui è obbligato a darmi qualche cosa. tante espressioni che noi riteniamo religiose e sono espressioni idolatriche. Quanti di quelli che vanno a portare certi santi bestemmiano il Dio? Perché il Dio è puro spirito. Perché il Dio non si può comparare con le candele. Si adornano di oro, e difatti i giudei, ai piedi del monte Sinai, si sono costruiti un vitello d'oro, al posto di Dio che li aveva liberati dalla schiavitù d'Egitto, al posto di Dio che li aveva fatti attraversare il mare, che aveva distrutto la forza dell'esercito di Faraone, al posto di Dio che li aveva difesi dal caldo, dall'arsura, dalla fame, dalla sete. Non ne vogliono sapere, lo vogliono comandare loro il Dio, non vogliono un Dio che comandi. E notate che questo Dio ama il popolo di Israele, e le espressioni, soprattutto letterarie, le espressioni che dimostrano, che dicono, che rivelano l'amore di Dio, noi le troviamo soprattutto nell'Antico Testamento e si concretizzano in termini commoventissimi che tentano in qualche modo di esprimere questo amore che Dio porta al suo popolo. Lo chiamerà suo figliolo e dirà: potrebbe accadere che un padre dimentichi il proprio figlio, ma io non mi dimenticherò di te. Potrà accadere che una madre dimentichi il frutto delle sue viscere, ma io non ti dimenticherò. Potrà accadere che uno sposo sia infedele, ma io ti sposo con delle nozze eterne e con un patto eterno. Parola di Dio, diranno i profeti, che non può venire meno. Ecco, il popolo che risponde rifiutando il Dio, e il Dio che in certo qual senso lo perseguita con il suo amore. Sarà un amore forte, sarà un amore di Dio, di un Dio onnipotente, che si esprimerà anche attraverso il castigo, ma il castigo non ha ragione di per se stesso. Il castigo è soltanto questo intento di far ravvedere questo popolo, lo vedremo domani sera, per convertirlo, per richiamarlo ancora, perché ritorni sui suoi passi. E notate un altro particolare del peccato, il peccato non può raggiungere il Dio, toccare il Dio, colpire il Dio, perché è puro spirito. Ma il Dio su questa terra ha le sue creature, tutte, dalle stelle alle piante, agli animali e soprattutto gli uomini. E sono opere delle sue mani, tutte le creature. Quando uno commette peccato, non può colpire il Dio, è puro spirito che è al di là e all'opera di tutte le cose, ma colpisce le cose. Il peccato soprattutto colpisce la creatura di Dio, l'uomo, la donna. Vedete, Adamo ed Eva, appena hanno commesso il peccato, si accumulano l'altro. Adamo accusa Eva, Eva serpente, incominciano le sono le gelosie dei miei coniugi, nei loro figli questo sento sarà già odio, e a Caino che uccide Abele. E il peccato si moltiplicherà, cioè il male, frutto del peccato, avrà le sue ripercussioni in tutti i mali degli uomini. Così sarà di Israele, che sarà castigato proprio come popolo, perché ogni peccato è un male che non tocca Dio, ma tocca le creature di Dio, le creature predilette di Dio. Cari uomini, comprendo che ci può essere anche già un po' di stanchezza in voi. Lasciate che vi dica ancora una cosa. Le cose continuano. Il Dio non si stanca neppure per il modo inconcepibile con cui gli risponde malamente il popolo di Israele. E allora il suo amore, si può dire, diventa più grande. Il suo amore si concretizza più personalisticamente, più personalmente. Manda il figlio suo. Poteva fare di più? Poteva dimostrare meglio all'uomo che lui, il Dio, non cerca se stesso, non cerca il proprio tornaconto, non cerca il proprio interesse, ma cerca noi. Cerca noi. Cerca la nostra salvezza. Cerca il nostro bene, ci dona il figlio suo, ci manda il suo figliolo perché si faccia uomo. E ce lo manda perché esprima nel modo più concreto e sicuro l'amore suo verso di noi. Muore in croce. Abbiamo appena terminato di leggere la passione del Signore. Muore in croce. Perché muore in croce? Perché il Dio ci ama. Perché muore in croce? Perché il Dio ci vuole strappare dal peccato. Perché il Dio ci vuole strappare dal peccato? Ma perché il peccato ci strappa da Lui. Quando noi commettiamo peccato, non sono le azioni in se stesse che hanno valore di bene o di male. Ricordate, Adamo ed Eva hanno voluto essere conoscitori del bene e del male, conoscere il bene e il male, cioè hanno voluto porsi al di sopra di tutto, ma anche al di sopra di Dio e contro Dio, e contro Dio. Il Dio ci vuole strappare dal peccato, perché ci vuole strappare dalla separazione che noi abbiamo operato nei suoi confronti, perché ci vuole strappare da quella perdizione verso cui andiamo, se ci allontaniamo da Lui. Perché ci vuole strappare da tutti i mali che ne conseguono dal fatto che noi ci allontaniamo da Lui, che è il bene, e da cui deriva tutto il bene. Ci vuole strappare dal peccato per unirci a se stesso, per stringerci a se stesso, per chiuderci nell'abbraccio infinito del suo amore, per introdurci nella sua esistenza, per introdurci nella sua vita senza fine, senza limiti, per introdurci nella sua felicità, per questo. Ma avete considerato che cosa ha fatto per raggiungere questo scopo. E volete ancora fare una considerazione? Il Dio che non poteva essere colpito dagli uomini, dal peccato, perché è puro spirito, ma veniva colpito nelle sue creature, ora che manda il suo figlio fatto uomo in mezzo a noi, è colpito anche personalmente dalla nostra malizia, dal nostro odio, dalla nostra ribellione. L'espressione della folla che assiste al processo di Gesù e che grida «Nolumus unc regnare super nos!» «Noi non vogliamo che costui regni sopra di noi!» «Noi non abbiamo nessun altro re se non Cesare!» Siete uomini, siete maturi, siete intelligenti, capite dov'è il peccato? Togliere di mezzo Dio, e poiché Dio si è fatto uomo, toglierlo ancora più concretamente, se fosse possibile, distruggendolo con la morte, perché non regni sopra di noi. Disposti ad accettare che chiunque altro regni sopra di noi, Cesare regni sopra di noi. Cesare è un nome, ma Cesare è un fatto. Qualunque cosa, qualunque creatura, sarà la potenza del denaro, sarà la potenza del piacere, sarà la potenza dell'interesse, sarà la potenza dell'influenza politica, del prestigio, di tutto ciò che volete. Purché non sia Dio, purché non sia Dio. Lo comprendete, miei cari uomini? Che cos'è il peccato? Qual è la profondità del peccato? Qual è la portata del peccato? Qual è la malizia del peccato? Quali debbono essere conseguentemente i frutti del peccato? Tutto il male che c'è nel mondo è scatenato dal peccato, è prodotto dal peccato. Cristo, che è colpito dalle nostre mani per essere tolto di mezzo, è colpito in ognuno dei nostri fratelli. Noi mai commettiamo un peccato che non sia un male contro quelli nei quali Egli, venendo sulla terra, ha voluto stabilire la propria presenza. Fate del male ai piccoli, lo fate a me. Fate del male ai poveri, lo fate a me. Fate del male ai deboli, lo fate a me. Fate del male a chiunque, lo fate a me. Dunque, diamo uno sguardo a tutti i mali che sono intorno. Chi li commette questi mali? Non è la fatalità, non è la disgrazia, non è il caso, è la malizia, è il peccato, è la mancanza di amore, è che noi non abbiamo creduto, è che noi non crediamo all'amore di Dio, è che noi non crediamo di avere bisogno di Dio, è che noi rifiutiamo il Dio e al posto di Dio ci mettiamo tutte quelle altre cose che possono essere anche religiose, le statue, le processioni, i quadri, le messe, le chiese, in quanto sono degli oggetti materiali, e cerchiamo di comperarle, queste cose, con le candele, con i fiori, le donne andando a piedi scalzi, con i capelli giù dalla schiena, e gli uomini dietro, peggio delle donne, a bestemmiare Dio per onorare i santi. Lo capite il peccato? Scusate, domani sera ritornate. E bravi che questa sera siete venuti in un numero discreto. Ma portateveli nel cuore questi pensieri. Lasciate che vadano al fondo questi pensieri. Lasciate che penetrino nella vostra esistenza questi pensieri. Facciamo della nostra fede quello che è, non quello che abbiamo sentito dire. E continuiamo a pregare e abbiate pazienza, è vero, abbiate pazienza. Prendetela come una penitenza della Quaresima, quella di ascoltare il Vescovo così a lungo. E abbiate pazienza, ma continuiamo a pregare. Celebriamo insieme la Santa Messa e il sacrificio di Gesù Cristo, Figlio di Dio, che viene a morire per portare via i nostri peccati. Mettiamoci nella disposizione sincera. Io lo voglio Dio sopra di me. Mi voglio rimettere al suo giudizio nel valutare ciò che è bene e ciò che è male. Ci credo che mi vuole più bene di qualunque persona al mondo. Ci credo che mi vuole bene senza interesse, che non ricaverà proprio un bel niente da me, e mi vuole bene lo stesso. Gli voglio bene a questo Dio che manda il figlio suo a morire per me. Poniamoci queste domande, miei cari uomini. Queste sono domande religiose, sono domande cristiane, è un esame di coscienza questo. Non importa quanti e quali peccati direte al prete, importa che questi pensieri siano scolpiti nei vostri cuori. Sia lodato Gesù Cristo e perdonatemi ancora.